però i bambini non si comprano. Non sono prodotti da banco di cui puoi scegliere colori e caratteristiche da scontare durante il Black Friday, magari da rispedire indietro al mittente se dovessi cambiare idea o se dovessi considerare il prodotto difettoso. No, eppure è esattamente quello che accade ogni giorno. Grazie a quella pratica mostruosa che qualcuno ci vende come modernità dell'utero in affitto.
C'è qualcuno che può ergersi a tutore della dignità della donna senza che sia ascoltata la dignità della donna? E concludo, Presidente, dicendo che per questo motivo noi oggi siamo qui e vogliamo far arrivare anche all'esterno di quest'aula a quelle famiglie che si sono formate grazie alla gestazione. Peraltro un messaggio chiaro: c'è una parte di quest'aula che vi considera genitori e non criminali.
Le voci che avete appena sentito appartengono a Giorgia Meloni, l'attuale Presidente del Consiglio, e Riccardo Maggi, un deputato di Più Europa. Sono entrambi interventi che riguardano lo stesso, controverso, argomento. Utero in affitto, maternità surrogata, gestazione per altri o GPA. Comunque la si chiami, il dibattito politico su questa pratica è parecchio acceso e le opinioni polarizzate. Crimine disumano, diritto all'autodeterminazione, difendere i bambini, difendere le donne, sfruttamento, libertà, barbarie, progresso. Queste sono solo alcune delle parole che si accavallano in questo terreno scivolosissimo che è la GPA.
C'è un motivo per cui diciamo scivolosissimo? Da quando abbiamo deciso di parlare di questo argomento in questa puntata, abbiamo iniziato a leggere, studiare, ascoltare esperienze. Anche la nostra all'inizio era un'opinione polarizzata, anzi, forse anche inflessibile. Una donna con il suo corpo ha diritto di farci quello che vuole. Noi veniamo da un determinato percorso di studi, ci identifichiamo con alcune correnti politiche, viviamo immerse in contesti sociali dove è naturale pensarla così, è quasi una questione di identità. Ma come spesso ci è successo con Acerbe, tante cose sono cambiate nel percorso. Quella che era una certezza granitica, quelle che erano risposte certe e forse autoreferenziali, si sono trasformate in una serie di domande. E quelle domande vogliamo provare a raccontarvele.
Quando una donna si relaziona con la maternità, le sue scelte possono essere giudicate, incomprese, a volte ostacolate. E poi, invece, ci sono volte dove non è sempre possibile scegliere.
La prima immagine che ho di lei è lei che mi viene incontro e mi si accarezza la pancia come per dire: mi sto prendendo cura di tuo figlio.
Non siamo mai solo spettatori. Per questo vogliamo entrare in altri sistemi e raccontare altre donne e i loro diversi gradi di libertà. Lo faremo tramite il filtro onnipresente di una storia che rimane il cuore di Acerbe, un podcast di Will realizzato da Valentina Barzago e Agnese Mosconi.
Il percorso di Anita, nome di fantasia, comincia quando ha 16 anni. È a quell'età, infatti, che comincia a preoccuparsi e avere pensieri. A differenza delle sue coetanee, non le sono mai arrivate le mestruazioni. Certo, l'età del primo sanguinamento è variabile e soggettiva, ma comunque vale la pena fare un controllo. Le prescrivono una laparoscopia esplorativa, ovvero un minuscolo intervento per esplorare la cavità addominale.
La diagnosi è una sindrome di Rokitansky. Una malattia rara congenita, quindi presente fin dalla nascita, che comporta la mancata formazione di utero e vagina. Questa mancata formazione può essere totale, quindi un'assenza completa dell'organo, o parziale, dove c'è un abbozzo di utero e un abbozzo di vagina. Resta però che in entrambi i casi nessuno dei due organi può svolgere la sua funzione. L'unica cosa che c'è e che funziona perfettamente sono le ovaie. Tant'è che Anita, da quando ha 12 anni, descrive sul suo diario segreto i dolori che sente alla pancia, proprio come quelli mestruali.
Ho continuato ad annuire senza fare nessuna domanda, fingendo assolutamente, come dire, indifferenza, al che sono uscita da quello studio e sono corsa letteralmente da mia mamma piangendo, come una bambina. Quindi in quel momento mi era solo stato detto, mi era stato detto tutto, ma con un accento particolare sull'impossibilità futura di avere figli.
Passano anni e Anita non riesce a fare i conti con quello che le è stato detto. In un certo senso lo nega, non ne parla con nessuno, ignora la sua condizione e si concentra su tutte le tappe della vita che si vuole godere e i traguardi che vuole raggiungere. Il diploma, la laurea, un lavoro che la faccia alzare felice la mattina. Costata con gioia che quella terribile notizia, in fin dei conti, non ha compromesso la sua vita.
Quando sono arrivata poco dopo i 20 anni, ho conosciuto quello che poi sarebbe diventato mio marito. Allora, innanzitutto lui l'ho percepito subito come una persona che comunque fosse andata, anche se fossimo restati amici, io volevo dirgli questa cosa. Quindi c'era questo legame di, non so, fatto di fiducia e di voler proprio confidare, proprio farmi conoscere fino in fondo, era più questo. E poi c'era anche una percentuale di voglio togliermi subito il sassolino dalla scarpa, via il dente, via il dolore. Io glielo dico, vediamo poi se siamo sulla stessa lunghezza d'onda, se la vita ci porterà a fare scelte simili o se questa cosa sarà un, non lo so, un ostacolo perché vorremmo cose diverse, chissà.
Parlarne con il suo compagno è per Anita un momento catartico, una rinascita. Parlando di sé, della sua condizione, del suo percorso, si sente finalmente libera di potersi guardare più a fondo e riflettere sull'idea di una famiglia.
Prima di tutto si chiede, voglio figli? Non è facile rispondersi sinceramente quando uno sa già di avere la strada un po' sbarrata, passate la parola. Ma Anita una risposta alla fine, sincera, se la dà, li vuole. E la stessa cosa vale per suo marito. Per la seconda domanda, la risposta non è altrettanto semplice. Come possono averli questi figli? Nella loro situazione, l'unica strada percorribile sembra essere l'adozione. Anita e suo marito si iscrivono a un corso propedeutico. Dice che sono seminari e momenti di condivisione molto preziosi, ma ogni volta, tornata a casa, Anita sente che c'è qualcosa dentro di lei che vuole affiorare, come un bisogno che però ancora non riesce a decifrare.
A un certo punto la psicologa che teneva i corsi ci dice questa cosa: se avete anche solo una remota possibilità di avere un figlio biologico, siete un po' nel posto sbagliato. L'adozione, come tutte le altre forme di genitorialità, scelte di genitorialità, ha le sue specificità e voi siete qua per conoscerle bene, non dovete essere qua con la testa da un'altra parte. E invece io mi sono resa conto, grazie alle parole preziosissime di quella psicologa, che io non avevo vagliato tutte le mie possibilità, non stavo facendo una scelta consapevole, non mi stavo creando un'opinione così tanto informata perché mi mancava tutta quell'altra parte di PMA che non avevo mai provato.
È vero, Anita la PMA, ovvero la procreazione medicalmente assistita, non l'ha mai presa in considerazione. Non l'ha mai sfiorata il pensiero di avere un figlio biologico. La sua condizione glielo aveva impedito. Ma forse qualcosa dentro di lei glielo chiede.
È in questo momento, in cui lei e suo marito si informano sulle strade percorribili, che tra le opzioni compare la gestazione per altri. Davanti a questa possibilità sono titubanti. Di cose su questa pratica se ne sentono tante e molte sono tutt'altro che positive.
Per evitare appunto di vivere la scelta di gestazione per altri come l'avevo vista vivere alle persone di altre generazioni prima di me, costrette a nascondersi, comunque in qualche modo scegliendo la GPA ma non capendola fino in fondo, non quasi vergognandosene, no? Perché comunque vieni da un contesto culturale che ti dice che quello che hai fatto è sbagliato. Ecco, io non volevo viverla così. Io se scelgo qualcosa è perché ci credo con tutta me stessa e quindi anche perché in questo caso non era solo una scelta che ricadeva su di me, ma ricadeva su di me, sulla coppia, sulla persona che avrebbe partorito mio figlio o mia figlia e ultimo, ma non per importanza, su quello che poi è stato mio figlio. Cioè, io non potevo permettermi di fare una scelta che poi non avrei saputo spiegare a lui. Quindi volevo prima spiegarla a me stessa, volevo prima essere certa di capirla io e di comprenderla e di accettarla in tutto e per tutto, anche costruendomela come volevo, perché la mia convinzione era questa, cioè vado lì, tocco con mano.
Inizia per Anita e suo marito un periodo di esplorazione e scoperta. Prendono voli, vanno a visitare le cliniche specializzate, parlano con altre coppie italiane e internazionali che hanno intrapreso o vogliono intraprendere lo stesso percorso.
Ma questo percorso in cosa consiste nello specifico? La gestazione per altri è una forma di procreazione assistita in cui una donna, la gestante, mette a disposizione un utero ospite mentre invece gli aspiranti genitori forniscono il materiale genetico, l'ovulo e lo sperma, per l'embrione, che viene trasferito tramite fecondazione in vitro o inseminazione artificiale nell'utero della donna gestante.
Anita, nonostante la sua condizione, il materiale genetico può fornirlo perché le sue ovaie sono perfettamente funzionanti. E così, dopo mesi di riflessioni, confronti e valutazioni, lei e suo marito sono convinti. Ricorreranno alla GPA. Ma scegliere di percorrere questa strada è solo il primo passo. Le variabili sono tante, tantissime, e vanno tutte vagliate con cura.
Secondo una recente indagine dell'Associazione Luca Coscioni, gli stati nel mondo che hanno nel loro ordinamento la gestazione per altri sono 65. Alcuni la prevedono in forma commerciale, vale a dire che tra gli aspiranti genitori e la donna gestante avviene una transazione economica. Altri, invece, la prevedono in forma solidale, dove l'unico contributo economico dei genitori è quello relativo alle spese da sostenere durante la gravidanza. In qualche caso, sono consentite entrambe le possibilità.
L'Italia, come ben sappiamo dal recente dibattito, non è uno di questi stati. In Italia la gestazione per altri è illegale, come sancito dalla legge 40 del 2004, che dice che chiunque, in qualsiasi forma, realizzi, organizzi o pubblicizzi la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità, è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con una multa da 600.000 a 1 milione di euro. È del 19 giugno la proposta di legge della Camera che vuole far configurare la gestazione per altri un reato universale, cioè un atto perseguibile e quindi punibile per ogni cittadino italiano, anche se commesso all'estero. Oggi, al momento in cui stiamo registrando, cioè ottobre 2023, la proposta di legge è passata al Senato. Non sappiamo ancora se sarà approvata definitivamente o meno, ma ci sono comunque da aggiungere 2 postille.
La prima è che è ovvio che questa proposta politica sia più ideologica e morale che altro. Un reato del genere avrebbe un costo altissimo da perseguire. Servirebbero moltissime risorse umane impiegate per capire dove e come è avvenuta la prestazione e altrettante risorse economiche per far partire un iter punitivo che non è sentito neanche come un vero crimine da almeno la metà della popolazione. In pratica, sarebbe uno sforzo economico veramente poco proficuo. A dirla male, uno spreco di soldi e di impiego di forze. La seconda postilla è che Anita decide di ricorrere alla GPA molto prima, quando in Italia non si sa ancora bene in cosa consista. Lo sforzo più grande in questo caso era informarsi bene sulla pratica in sé.
Anita non ha possibilità di ricorrere alla GPA nel suo paese, deve per forza spingere lo sguardo al di fuori dei confini e decide di non farlo da sola.
Non è necessario avere l'appoggio di un avvocato. Nel nostro caso l'avvocato è entrato in gioco perché noi ci siamo trovati a dover scegliere l'Ucraina come paese dopo aver valutato l'oltreoceano, quindi Stati Uniti e Canada, ma hanno dei prezzi improponibili. Ma soprattutto, siccome la mia idea di GPA era un'idea di gravidanza, come dire, condivisa, nel senso che per me la gestante era un attore fondamentale, è un attore fondamentale di questa storia, quindi io non avrei mai voluto vivere questa storia lontana da lei. Avrei voluto partecipare alle visite, poterle parlare, poterla conoscere, insomma instaurare un rapporto, e i chilometri che dividono l'Italia dal Canada agli Stati Uniti questo non me l'avrebbero permesso. Ma appunto, al netto di questo, che era la mia motivazione principale, c'era l'aspetto costi, che è veramente importante quando si parla di gestazione per altri in Canada e negli Stati Uniti.
L'Ucraina ha una legge dove la GPA è permessa in forma commerciale. Anita la sceglie per 2 motivi, uno geografico, per poter essere più vicina alla gestante durante il percorso, e uno economico, per via dei costi ridotti, soprattutto se paragonati con quelli di altri paesi. Ma per capire meglio come funziona la GPA in Ucraina, abbiamo parlato proprio con l'avvocato di Anita. Si chiama Giorgio Muccio ed è specializzato in diritto sanitario di famiglia.
Sostanzialmente sono previste 3 condizioni che le coppie devono rispettare per poter effettuare legittimamente il trattamento, cioè essere sposate, almeno uno dei due deve formare l'embrione con proprio materiale biologico, e il terzo requisito si può fare solamente per ragioni di carattere sanitario, cioè sono elencate, però non sono tassative, almeno 4 trattamenti di procreazione assistita falliti piuttosto che patologie dell'utero per cui la gravidanza non si può instaurare, piuttosto che ancora patologie incompatibili con la gravidanza, che possono essere più varie, però metterebbero a rischio la gestante qualora appunto si instaurasse la gravidanza. Poi ci sono dei requisiti che devono essere rispettati da parte della donatrice di utero, per intenderci. Quello che insomma ci interessa, oltre a rispettare tutta una serie di questioni di carattere clinico, la madre surrogata deve avere già avuto almeno un figlio sano, un figlio proprio. Questo per evitare attaccamenti nei confronti di questo bambino, piuttosto che ragioni di carattere clinico a dimostrazione del fatto che appunto non ci sono delle controindicazioni per lei ad effettuare questo tipo di trattamento, ovvero per il neonato.
Ma ciò che rende l'Ucraina una meta molto gettonata tra le coppie che cercano un figlio sono proprio i costi ridotti.
Mi risulta, per una vecchia approfondimento giornalistico, che queste madri surrogate, almeno in Ucraina, guadagnino tra i 15.000 e i 18.000 euro. Di solito, se ricordo bene, i contratti prevedono 15.000 euro e più una diaria mensile. Quindi si arriva in una gravidanza di 9 mesi a 18.000 euro.
Per dare un'idea, il costo di un percorso simile negli Stati Uniti è tra i 130.000 e i 160.000 dollari, ovvero circa 120-150.000 euro.
Fermiamoci un secondo, perché questo è un nodo importante, forse uno dei più discussi. La commercializzazione della maternità surrogata, infatti, solleva tanti interrogativi sull'etica relativa a questa pratica. Partendo dal presupposto che una donna sia libera di fare ciò che vuole con il suo corpo, e quindi anche di portare avanti una gravidanza per altri e guadagnarci, c'è chi si chiede se questo non costituisca una forma malcelata di sfruttamento. Ci si domanda, per esempio, se una donna benestante e quindi non in condizioni di bisogno economico si candiderebbe mai per portare in grembo un bambino che non vedrà mai più. Inoltre, si sottolinea come la commercializzazione della maternità surrogata inasprisca il divario di classe anche a livello di accesso alla pratica. In parole povere, solo i ricchi hanno il privilegio di poter superare un limite biologico e accedere a questo tipo di percorso. Ma torniamo ad Anita, perché alcuni di questi interrogativi se li pone anche lei.
La prima preoccupazione era quella nei confronti della gestante, quindi capire la sua scelta in quel caso, cioè perché avesse deciso di intraprendere un percorso di gestazione per altri e se fosse tutto alla luce del sole, insomma, anche per lei. Ci sono paesi che danno priorità al legame tra le due persone, tra le due parti, qualora ci fosse già dall'inizio. Ci sono paesi invece che ti dicono no, la gestante la scegliamo noi su basi mediche perché vogliamo avere la certezza che tutto funzioni alla perfezione. Quella che abbiamo scelto noi sicuramente funziona così, che la conoscenza reciproca è permessa dopo il primo trimestre di gravidanza. Questo perché il primo trimestre di gravidanza è il periodo più delicato, no? Di una gestazione. Quindi loro ancora una volta non vogliono, insomma, avere rischi aggiuntivi in quella fase, non si possono permettere di gestire eventuali, insomma, chi ci rimane male giustamente da una parte e dall'altra, sarebbero degli ostacoli in più dal loro punto di vista, proprio perché per loro è un business, quindi loro raggiungono il loro obiettivo quando fanno nascere dei bambini sani. Quindi il loro punto di vista è: non vogliamo ostacoli su questo cammino, per la felicità vostra e per la nostra felicità.
Quando le coppie commissionano una gestazione per altri, sta loro decidere se conoscere o meno la donna che porterà in grembo loro figlio. Alle cliniche non è una decisione che cambia granché. Per Anita e suo marito invece è fondamentale. Loro vogliono conoscere la donna che porterà avanti la gravidanza. Possono farlo solo dopo qualche mese, anche a causa dei rallentamenti dovuti alla pandemia. Così nel novembre 2021 volano in Ucraina per conoscere la gestante. Per privacy chiameremo anche lei con un nome di fantasia, Tamara.
Ci siamo visti in clinica perché lì c'era la referente che, insomma, che poi è la traduttrice, questa ragazza che ci ha sempre seguiti durante tutto il percorso e che in quel momento appunto ci ha garantito di poterci parlare con la gestante, perché sennò non ci saremmo capite.
Anita non vede l'ora di conoscere Tamara, Vuole sapere chi è, cosa fa, dove vive, vuole sapere della sua famiglia e cosa l'ha portata a fare questa scelta.
La prima immagine che ho di lei che mi viene incontro e mi si accarezza la pancia come per dire: mi sto prendendo cura di tuo figlio, sono contenta, perché mi ha fatto un sorriso che non dimenticherò mai. Lei ci ha raccontato un po' della sua famiglia, ci ha fatto vedere subito le foto dei figli e noi le abbiamo raccontato perché eravamo lì, perché avevamo dovuto ricorrere a questo tipo di tecnica. Vi raccontavo appunto che io in quell'occasione le ho dato una lettera che le avevo scritto prima di partire e che avevo fatto tradurre da un mio amico che parla russo. In questa lettera in pratica io mi preoccupavo tantissimo per lei, le chiedevo se la sua scelta fosse libera, come mai aveva scelto di partorire per altri. E quando gliel'ho data mi sono sentita un po' stupida, perché ho pensato: cavolo, tutte le mie preoccupazioni in realtà non valevano nulla, nel senso che avevo di fronte una ragazza che mi stava dicendo che lei aveva fatto questa libera scelta, una scelta consapevole, e mi ha anche detto: no, tu ti preoccupi troppo per me, io ho scelto di partorire per altri, questa è la mia seconda volta, quindi mio figlio è stata la sua seconda gravidanza per altri. E quello mi ha davvero rassicurata, perché ho pensato: caspita, per farlo due volte vuol dire, cioè era come se avessi la prova che comunque si fosse trovata così bene anche la prima volta, che fosse stata un'esperienza che le era piaciuta particolarmente, che quindi aveva addirittura voluto ripetere.
Tamara le racconta che nella sua famiglia sia lei che suo marito lavorano. Certamente, coi soldi della maternità surrogata, ha potuto portare a termine dei progetti che aveva in mente, ma le confida anche che la gioia della maternità per lei è stata qualcosa di incredibile. E per questo voleva aiutare altre famiglie a provare la stessa felicità. Dalle parole di Tamara, quindi, sembrerebbe che anche in uno scenario di commercializzazione la base sia sempre un atto di solidarietà. Ma questo binomio solidarietà e commercializzazione va esplorato meglio, perché, come abbiamo visto, rimane una domanda: è possibile la commercializzazione senza sfruttamento?
Per provare a capirlo, dobbiamo momentaneamente lasciare l'Ucraina e andare lontano, parecchio più lontano, proprio in uno di quei paesi che Anita aveva escluso, il Canada. In Canada la maternità surrogata è consentita a condizione che sia altruistica, cioè la legge vieta alla gestante di ricevere qualsiasi compenso economico, ad eccezione delle spese mediche che sono a carico dei genitori committenti. Questa mancata transazione economica viene contestata da diversi gruppi e associazioni. Tra queste c'è quella di Giulia.
Sono madre di tre figli. La più grande è arrivata tramite adozione. Dopo 7 anni di infertilità avevamo deciso di provare una via alternativa. Dopo averla adottata sono rimasta incinta naturalmente, con mia grande sorpresa, e poi ho perso quella gravidanza. Ed è stato orribile. Ho sentito un'enorme tristezza dentro. Dopo molta introspezione abbiamo deciso di continuare a provare e far decidere all'universo cosa sarebbe successo. E 5 mesi dopo sono rimasta incinta di nuovo. E l'arrivo di mia figlia è stata un'esperienza indescrivibile per me. Mi ripetevo: io devo assolutamente aiutare qualcun altro ad avere questa esperienza. E quindi ho portato avanti 3 gravidanze per altre donne. Ho scelto di partorire per altre donne perché mi sono sentita molto attratta dall'idea di aiutare altre donne. Spesso quando si parla di maternità surrogata, le persone la vedono come una cosa altruista. Per quanto mi riguarda, mentre lo facevo, io mi sentivo quasi egoista, perché aiutare un'altra donna a diventare madre è stata come una cura per me.
Giulia descrive la sua esperienza di madre surrogata come il suo superpotere, ma ne evidenzia anche gli aspetti di sacrificio e fatica. Proprio per questo Giulia, assieme alla sua associazione, sostiene una proposta di legge che preveda la maternità surrogata anche in forma commerciale.
Noi vogliamo inserire un compenso in questa esperienza. Vogliamo che al sacrificio, al tempo, eccetera, venga assegnato un valore monetario. Perché in Canada ora c'è uno scambio di denaro. Che so, io ho pagato per i miei vestiti da maternità, poi presentavo lo scontrino e loro mi davano il rimborso. Quindi c'è uno scambio di fondi. Il denaro è già nel quadro generale. Quindi rendiamolo chiaro, perché se non lo facciamo si rischia di entrare in una zona un po' oscura e potenzialmente pericolosa, dove le donne vengono sfruttate, dove i genitori offrono enormi somme di denaro, ad esempio, per avere una surrogata più velocemente. Si arriva in una situazione un po' ambigua, quando invece basterebbe essere trasparenti. Amo questa parola, trasparenti, perché basta, mettiamo tutto sul tavolo così che sia più facile anche sottolineare che questo è qualcosa che una donna vuole fare.
Se le cose andassero così, ovvero se si dovesse introdurre una transazione commerciale, il Canada sembrerebbe allinearsi con la policy ucraina. Nel concreto, però, non è proprio così. Questo perché c'è una differenza sostanziale in quello che è il peso dei due ruoli all'interno di questa pratica, quello della gestante e quello dei genitori. In che modo?
In Canada è la gestante che sembrerebbe avere più controllo sulle decisioni da prendere nel percorso. Per citarne solo alcune, è lei che sceglie la coppia, lei che sceglie quanti e quali esami fare durante la gravidanza. È lei che può decidere di interrompere la gravidanza qualora ci siano delle complicazioni ed è sempre lei a scegliere il rapporto che si creerà con il neonato. Per intenderci, quindi, se far parte della famiglia che ha contribuito a creare o se distaccarsene totalmente. La coppia, in tal caso, non può esimersi.
Giulia, ad esempio, ci ha raccontato di come la sua famiglia e quella del bambino che ha messo alla luce vivono la loro quotidianità.
Per me, i miei bambini surrogati ovviamente contano come i bambini che io ho messo al mondo, ma non sono figli miei. E più o meno funziona così dal punto di vista emotivo. Io nei loro confronti mi sento come mi sento nei confronti dei miei nipoti. Li amo, ho una connessione con loro, penso a loro, ma non è tipo livello 1 di preoccupazione. Ma ad esempio sento un enorme orgoglio quando raggiungono un traguardo e sono piena di foto e aggiornamenti quando, ad esempio, c'è il primo giorno dell'allenamento di calcio, ho le loro foto ovunque. Quindi ecco, c'è una connessione. E anche quando i miei figli e i miei bimbi surrogati si vedono, è come se fossero cugini, giocano insieme e si vogliono bene.
Se volgiamo di nuovo lo sguardo all'Ucraina, è difficile non notare come le condizioni della gestante siano diverse, o quantomeno in parte. Perché qui le gestanti hanno sì piena libertà e autonomia nello scegliere di intraprendere il percorso, ma molta meno nella scelta su ciò che avverrà durante questo percorso. Lo squilibrio di potere è in parte verso la clinica, che come abbiamo visto detta delle condizioni sin dall'inizio. Quella di non potersi incontrare se non dopo i 3 mesi di gravidanza, ad esempio, o quella di trasferirsi in un appartamento vicino alla clinica.
Ma non solo. I genitori possono modificare i contratti con delle richieste sullo stile di vita della gestante durante la gravidanza. Possono chiedere che la gestante si astenga da alcuni cibi o bevande, come il caffè, o da alcune pratiche sportive. Ma soprattutto, nell'atto notarile iniziale, la gestante si impegna a non rivendicare alcun tipo di diritto sul bambino che porterà in grembo. E il valore di quella firma, la reale applicazione, sta tutta nelle mani dei genitori, che sceglieranno meno se mantenere i contatti con la donna che ha portato loro figlio in grembo. Come abbiamo detto e continuiamo a ribadire, la maternità surrogata è un argomento complesso, prismatico e forse niente racconta i suoi paradossi come quello che è successo ad Anita e che succede a centinaia di donne e coppie da 2 anni a questa parte.
Il programma originario è che tu in alcune cliniche puoi anche assistere al parto se lo desideri. Quindi lo vedi dal secondo zero come se lo partorissi tu. Nel nostro caso, purtroppo, a un mese abbondante dalla data presunta del parto è scoppiata la guerra, quindi il timore era addirittura non vederlo per mesi, quindi quello è stato l'incubo dei mesi precedenti, già prima dello scoppio perché si fiutava che comunque le tensioni stavano crescendo, poi quando è scoppiata, vabbè, è stata solo la prova finale che tutto era avvenuto da lì. È iniziato l'incubo del «Oh mio Dio, non potremo mai più entrare in Ucraina, questo bambino verrà affidato agli orfanotrofi e noi non lo vedremo mai più».
In Ucraina la guerra scoppia il 24 febbraio 2022 e questo, come potrete immaginare, ha un impatto enorme sulle vite di tutti, anche su chi porta avanti un percorso di maternità surrogata. Anita, ad esempio, non può partire subito per andare a prendere suo figlio, deve aspettare un via libera. il territorio ucraino è diventato pericoloso e imprevedibile.
Abbiamo creato questo punto di incontro per non addentrarci troppo in un territorio in guerra, perché non sapevamo cosa avrebbe significato poi in realtà. E la clinica, da parte sua, dovete immaginarvi che se prima queste cliniche avevano centinaia di dipendenti, a quel punto quasi tutti erano scappati, perché ti piovono le bombe in testa e tu l'unica cosa che pensi di fare e che devi fare è scappare, rifugiarti, mettere in salvo te stesso e la tua famiglia. Quindi la clinica a quel punto aveva decimati i suoi dipendenti, quindi non poteva svolgere le funzioni che aveva sempre svolto in tempo di pace. E quindi anche portare ogni giorno un bambino che nasceva alla sua famiglia, che magari la clinica, non so, è a Kiev e lo deve portare a Leopoli tutti i giorni, diventa oneroso se non hai i dipendenti che possono farlo. E quindi invece a quel punto, essendoci noi tutti messi d'accordo, eravamo 8-10 coppie, per trovarci tutti a Leopoli, anche per la clinica è stato più semplice organizzare gli spostamenti. A quel punto potevo organizzare un unico viaggio ogni tot giorni, adesso non vi so dire come si sono organizzati per le altre coppie, però per più coppie possibili al giorno, ecco.
In un articolo su The Atlantic, la giornalista canadese Alison Motluck parla in maniera molto puntuale di quello che è un contrasto molto sentito in questi anni di invasione russa in Ucraina. Durante un conflitto, una gestante per altri dovrebbe nascondersi in un luogo sicuro per proteggere il bambino che sta facendo crescere per conto di altri? O dovrebbe restare con la propria famiglia, nella sua città, perfino in strada per difendere il suo paese? Probabilmente la guerra inasprisce semplicemente un contrasto già esistente. Gli interessi delle gestanti surrogate e quelli dei genitori non sempre coincidono.
Per quanto riguarda Anita, il legame che sognava di avere con la gestante è presente, anche se non nel modo sereno e spensierato che avrebbe voluto. La donna che ha partorito il figlio di Anita le manda costanti aggiornamenti sulla situazione in Ucraina. Lei e la sua famiglia hanno delle difficoltà, ma stanno tutti bene. Anita ne parla con affetto e apprensione, perché è grazie a quella donna che lei ha potuto abbracciare il figlio che aveva tanto aspettato e desiderato.
Noi sicuramente in Ucraina vorremmo tornarci quando nostro figlio sarà un po' più grande, per rifare tutto il giro che ci ha portato da lui in qualche modo, Polonia compresa, durante la guerra. Quindi ci piacerebbe fare un viaggio a tappe per vivere con lui tutto il percorso che ci ha portato a incontrarlo.
Il futuro sulla gestazione per altri in Italia è incerto. Come abbiamo già anticipato, sul campo si fronteggiano due proposte di legge. La prima è quella di Fratelli d'Italia, fortemente voluta dalla ministra per le pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella, che vuole superare la legge 40 e rendere la maternità surrogata un reato universale, quindi punibile in Italia anche se commessa all'estero. Il Parlamento sta attualmente dibattendo questa proposta. Una proposta problematica da diversi punti di vista, a partire da quello giuridico. Nell'ordinamento giuridico italiano ci sono alcuni reati universali, ad esempio la pedofilia, lo stupro di guerra o in generale i crimini contro l'umanità. Si tratta di crimini perseguiti ovunque, che sono già reato anche all'estero. Nel caso della maternità surrogata non è così. Le coppie che ricorrono alla GPA lo fanno in stati in cui è legale.
Da poco, invece, l'associazione Luca Coscioni ha presentato una propria proposta di legge sulla GPA, per introdurla in Italia solo su base solidale, per coppie eterosessuali, omosessuali, ma anche per persone single. In breve, la proposta prevede un accordo tra le due parti, in cui la gestante ha un ruolo centrale e può confermare la sua disponibilità solo dopo un percorso medico e psicologico. La donna che porterà avanti la gravidanza dovrà rispettare determinati requisiti, come un'età massima, un reddito certo e un figlio già suo. E inoltre la legge prevede un tetto massimo di una sola gravidanza solidale, due se per la stessa famiglia. Insomma, una regolamentazione a tutela di coloro che sono coinvolti.
È difficile prevedere quale direzione prenderà questa pratica, perché la GPA è un argomento divisivo che spacca letteralmente a metà le opinioni del paese. E spesso non nel prevedibile binomio destra e sinistra. Certo, rimane sempre da chiedersi se siano davvero argomenti che debbano essere portabandiera meramente simbolici e politici, quando invece, alla fine di questo ragionamento, sembrano decisioni che afferiscono il lato più intimo di una donna, sia come gestante, sia come donna che usufruisce di questa prestazione.
Per questo abbiamo provato a non cercare schieramenti, ma a toccare le corde tese della complessità, accompagnate dalle voci che hanno vissuto questi percorsi sulla propria pelle.
Guardo mio figlio e dico: se avessi ascoltato quelle voci, non voci nella mia testa, ma voci reali di tutti i rappresentanti che non mi rappresentano, mio figlio non ci sarebbe. E ve lo farei conoscere a tutti per vedere quanto, come qualunque altra vita, valga la pena che lui ci sia. E io ogni volta lo guardo e dico: ma ci rendiamo conto che se avessi dato retta a quelle persone, lui oggi non esisterebbe?
Hai ascoltato Acerbe, un podcast di Will Media, scritto da Valentina Barzago e Agnese Mosconi. La cura editoriale e la supervisione sono di Riccardo Bassetto. La regia e il sound design sono di Lorenzo Marsiglia. La produzione esecutiva è di Riccardo Haupt e Alessandro Tommasi.